Allora, intanto cosa sei che aiutano queste cose?
Sono insegnamenti che ti danno uno scossone, cioè
a volte sciacco, non è questo shake. Allora, cosa vi ha colpito nella prima parte, fratello, oltre le tasse? Sì, le mando l'audio, sì. Oltre alle tasse che... Cosa vi ha colpito, fratello e sorelle? Se no poi si fa tardi. Allora, pagina. Allora, quarto punto, il tuo peccato, perché abbiamo parlato che siamo partiti con numeri 32-23, che non è che il peccato resta lì immortalato, il peccato poi lo ritroviamo in tante cose, nel corpo, nel carattere, abbiamo detto, sopra i figli, e il peccato poi ci ritroverà in una coscienza tormentata dal rimorso. Il peccato ci ritroverà in una coscienza tormentata dal rimorso. Tormentata. Davide, quando ha fatto adulterio e ha ammazzato Uria lo itteo, aveva sempre il peccato, ce l'aveva davanti agli occhi, il rimorso. Ho sentito testimonianze, fratelli e sorelle, ho sentito testimonianze che il rimorso che alcuni hanno avuto delle cose che hanno fatto, alcune sono addirittura morte, di infarto, di ictus, per il rimorso, perché il peccato porta il rimorso. Ora, c'è una cosa che non condivido in certi insegnamenti. Ci sono pastori che insegnano: se tu hai fatto adulterio nella tua vita o fornicazione nella tua vita, lo devi confessare a tuo marito o a tua moglie. Se no, dice, è una cosa che non ti libera mai. Io non lo consiglio, perché non si sa mai, una volta che Dio ci ha perdonato, basta, le cose vecchie sono passate, Dio conta da ora in poi, perché non sai mai come reagirà quella persona. Perché c'è stata una sorella, no, un fratello è stato, che ha preso questo insegnamento, appena si converte, il pastore ci disse, devi andare a dire ora, chiede perdono a tua moglie dell'adulterio che hai fatto nel passato. Erano dall'inizio convertiti, la cristiana appena sentito che il marito aveva fatto adulterio non ha retto la situazione, ci viene in esaurimento, si ammalà e si piglia cosa sa. Quindi loro prendono un versetto che secondo me è un gentilente, quando dice Giacomo, confessate i peccati gli uni agli altri. Ora, confessate il peccato gli uni agli altri significa che se io sbaglio verso Roberto, confesso il mio peccato con Roberto, ci corro perché sbagliavo. Questo significa gli uni agli altri. Ma se è qualcosa che uno ha fatto disonestamente nel passato e poi c'è un clima di atmosfera pulita, calma e serenità, le cose vecchie, dice la Bibbia, sono passate. È inutile a scavare e risuscitare i morti che vanno puzza e riportarli, perché non si sa la persona come reagisce. Quindi, casomai, serve per voi, per insegnarlo anche agli altri, le cose vecchie ormai sono passate. Se chiesto perdono a Dio, se abbiamo sbagliato, tutti abbiamo sbagliato, però mai risuscitare questi scheletri, perché fanno danni, di poter raccontare anche cose personali, errori che ho fatto io nel passato, raccontandole hanno fatto un sacco di danni. Quindi non fate mai questo errore di raccontare le cose del passato. Il passato si chiama passato perché è passato. Il sangue di Gesù ha coperto, ha pagato, ci ha liberati, basta, non raccontiamo le disonestie che abbiamo fatto nel passato.
Anche perché manca un angelo.
E in Cristo lo supera e malamente. Ma se la persona è nuova nella fede e sente una cosa devastante, che tu sa, mi ha sbagliato a scusare, ma io te già devo. Non c'è cosa più brutta del tradimento. C'è un pastore che, parlando di queste cose, gli consigliavo queste cose, mi disse: se mia moglie dovesse paccare, se mia moglie dovesse sbagliare, io non so se la potrei perdonare. O meglio, la perdonerei, ma non la riesco a lasciare. E io non posso biasimare, io non posso dire, tu a perdonare. Ci sono persone che perdonano, però non se la sentono più stare con quella persona. Perché è troppo... l'adulterio, fratelli. La Bibbia dice che è l'unico peccato, come c'è scritto nei Proverbi, che non sarà mai dimenticato. Tu vedi una persona che ha sbagliato nel passato, se si sape, i figli, chissà ognuno ne vede, cioè non si, il peccato dell'adulterio, dice Proverbi, non si dimentica, nella mente degli uomini, attenzione, nella mente di Dio, il Signore dimentica ogni cosa, ma nella mente degli uomini è così. Ecco perché il peccato, poi lo vedremo, nell'ultimo punto dice il peccato sta scoperto e porta con sé la pubblica vergogna. Cioè anche se uno si sente perdonato, sente sempre quel rimorso, quella cosa di ho sbagliato. Però è successo, è successo. Allora, basta, si confessa al Signore, Dio ne capisce sempre, però l'uomo non può capirci. Allora, prendiamo un Salmo, Salmo 51. Salmo 51, versetto numero 3, parla del rimorso di Davide. Infatti, questo punto è il tuo peccato, ti ritroverà in una coscienza tormentata dal rimorso. Cioè, proprio diventa un tormento di dentro, fratelli. Davide dice, Salmo 51, verso 3, dice, poiché riconosco i miei misfatti, riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Notate, verso 3, poiché riconosco i miei misfatti, però nonostante lo ha riconosciuto, poi dice, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ora, grazie a Dio, chi poi rinnova la mente, cioè, ora io sono una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, gloria a Dio, poi uno supera questi momenti, ma attenzione, fin quando non capisce chi siamo in Cristo Gesù, il tormento ci può tormentare ancora. E ogni volta che sentiamo queste cose, ricordiamo chi siamo. Noi siamo, io sono quello che la Bibbia dice che io sono un figlio di Dio. Le cose vecchie sono passate. Ricordiamo, tu stai parlando di una persona che io non conosco più. Paolo dice, secondo la carne non conosco più nessuno, ma manco lo stesso che conosceva, perché ora siamo in Cristo, le cose vecchie sono tutte passate. Se il diavolo ce le ricorda, non è Dio, gli dobbiamo dire nella faccia che noi non conosciamo più quella persona, è come se noi non avessimo mai peccato. Quelli invece che non sanno chi sono in Cristo Gesù, il peccato li continua a tormentare, c'è quel rimorso nell'anima, nella mente. Quindi ho letto, fratello, me ne sono appuntato, che il suicidio spesso non è altro che il risultato di una coscienza tormentata. Molti sono suicidati perché hanno un tormento dentro. Siamo tormentati, quello che hanno fatto, quello che hanno fatto alle loro famiglie, ai loro figli. Alcuni non hanno retto questo rimorso, che il rimorso è brutto, ti mangia l'anima. E alcuni si sono suicidati. Quindi, leggiamo un attimo Primo Timoteo 1 verso 19, parla della coscienza e dice che alcuni avendo fede e buona coscienza, perché alcuni avendolo rigettata hanno fatto naufragio nella fede. Cioè significa che alcuni si sono sviati dalle vie del Signore. Per quale motivo? Perché non avevano una buona coscienza, erano tormentati di dentro. Quindi la coscienza nelle cose di Dio, fratello, è importante. Quindi quando c'è qualcosa ora che sbagliamo, attenzione alla nostra coscienza, perché la coscienza ci fa ricordare che stiamo sbagliando. La coscienza ci aiuta a fare la volontà di Dio. E Paolo dice, avendo fede e non solo buona coscienza, perché alcuni l'hanno rigettata e hanno fatto un naufragio nella fede, si sono sviati completamente perché non camminavano né per fede né manco per la coscienza. Quindi attenzione, quando ora la nostra coscienza è, come dire, subito ci sentiamo convinti, subito, prima come dietro la carmelina, ma ora appena facciamo qualcosa di fuori binario, subito di internet sentiamo male. È meglio che prendiamo coscienza della coscienza che ci parla, perché alcuni avendola rigettata, dice, hanno fatto un naufragio nella fede. Poi un altro versetto sulla coscienza, sempre in Primo Timoteo, capitolo 4, versetto numero 2, dice: per l'ipocrisia di uomini bugiardi marchiati nella propria coscienza. Guardate che a volte nella coscienza c'è un marchio, marchiati. Primo Timoteo 4, verso 2, dice che per ipocrisia di uomini bugiardi, quando la nostra coscienza ci condanna, fratelli, quando la nostra coscienza ci fa capire che stiamo sbagliando, che non è giusto fare determinate cose, e non c'è bisogno di un pastore per dirci cosa è giusto e cosa non è giusto, già abbiamo un pastore di dinto, un predicatore che è la nostra coscienza, che ci stimola e ci fa capire. Non dobbiamo essere come queste persone che sono ipocriti. Quindi per l'ipocrisia di uomini bugiardi marchiati nella propria coscienza. Un'altra scrittura sulla coscienza, 2 Timoteo capitolo 1 versetto numero 3. Quindi siamo al punto 4: il tuo peccato ti ritroverà in una coscienza tormentata dal rimorso. Quindi ora, quando la nostra coscienza subito ci dice qualcosa, non ti comporti bene su situazione, non è giusto che tu fai così verso tua moglie, verso tuo marito, verso i figli, quando sentiamo questi subbugli nella coscienza, è meglio che subito ci pensiamo, perché se continuiamo a peccare, poi avrai non la coscienza che stai sbagliando, ma il tormento di aver sbagliato. Allora, 2 Timoteo capitolo 1 verso 3 dice: rendo grazie a Dio che rendo grazie a Dio che servo come già fecero i miei antenati con pura coscienza, poiché non cesso mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere giorno e notte. Guardate che non si può servire a Dio se non c'è una pura coscienza, non si può servire a Dio, se no diventiamo ipocriti e falsi. E qui dice: io rendo, dice, come fece i miei antenati, che serviva a Dio in pura coscienza, cioè non era cosciente di errori, cioè non errore, che non sono falso, non ho secondi fini, era cosciente San Paolo. Diversamente non si può servire Dio. L'ultima scrittura sulla coscienza, Tito. Ci sono un sacco di scritture, ho preso quelle più che ci potevano interessare di più. Tito 1 versetto numero 15 dice: certo, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli, anzi sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminate. Anche qui vediamo che la coscienza, fratelli, se non la alleniamo, diceva Kenneth Hagin, a rimanere sensibili, la coscienza può diventare così incallita, fratelli, che poi manco sente niente più. Cioè uno pecca e non sente più niente. Per cui Paolo scrive a Tito e parlava di coscienze contaminate. Come un cibo contaminato diventa un veleno. Una coscienza. Dio ti ha dato una coscienza per capire, per essere coscienti. Quindi il peccato, se noi oltrepassiamo la coscienza, non c'è più poi la convinzione dello Spirito Santo e la coscienza, ma c'è il tormento. E il tormento porta a malattie, porta a esaurimenti, sembra arrabbiati, non si capisce perché sembra arrabbiati, perché c'è la coscienza che fa un lavoro, fa un lavoro di convinzione. Non c'è un predicatore che lo sopporti la domenica e il giovedì, ma c'è una coscienza che... Vi sentite quando sbagliate, sentite un rumore di dentro o no? Ho sentito io. Ok, gloria a Dio. Va bene, l'ultimo punto di cosa fa il peccato. Il peccato sarà, questo è tremendo, fratello, sarà scoperto e porterà con sé la pubblica vergogna. Mentre prima potevo gestire questo nella mia coscienza, Dio permetterà, attenzione a questa frase, Dio permetterà che noi siamo pubblicamente svergognati. Perché a volte il diavolo viene con la bugia: nessuno lo saprà mai, nessuno ti vede, nessuno lo sa. Questa è una bugia, fratelli, questa è una bugia. Fai fornicazione o adulterio o rubare o questo, nessuno lo sa. Arriverà il punto, Proverbi 10, Proverbi capitolo 10, versetto numero 9, dice: Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, ma chi segue vie tortuose sarà scoperto. Proverbi 10:9. Chi cammina nell'integrità cammina sicuro. Aria netta, San Paolo dice, non avevi paura di Giona. Chi cammina con integrità, non era? 9. Chi cammina, ma chi segue vie tortuose sarà scoperto. Una volta ho letto, mi ricordo in questo minuto, mi trovavo in un hotel con un libro che parlava sulla grazia di Dio, ma era equilibrato, e diceva che a volte quando Dio, quando noi saltiamo la coscienza, saltiamo gli insegnamenti, saltiamo le riprensioni di Dio, Dio per amore permetterà che saremo svergognati. Per amore, così ci allontaniamo dal peccato per andare a finire poi a perdere la salvezza. Per cui è vero che la salvezza non si può perdere se uno la vuole perdere, ma è pur vero che Dio rispetterà sempre il nostro libero arbitrio. E infatti, se dopo tutte queste moniti che ci dà il Signore, il parola di Dio, insegnamenti, coscienza, oltrepassiamo queste cose, dice, come la fermare a mia figlia? Come quella mamma che un giorno il figlio aveva la droga e voglia denunciare per amore. Quindi Dio permetterà queste situazioni. Allora, leggiamo 1 Timoteo 5, però nella versione nuova riveduta, la Diodati non lo dice in un modo buono. 1 Timoteo 5, versetto 24, nella versione nuova riveduta la leggo. Ripeto, la Diodati non lo dice bene, la riveduta lo dice ottimamente. Dice così: i peccati di alcune persone sono manifesti, si vedono, sono pubblici, non si vergognano. I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Mamma mia. Invece, dice, di altre invece si conosceranno in seguito. Alcuni sono manifesti, no? Davanti a tutti, non hanno vergogna, non hanno niente. Alcuni invece lo fanno di nascosto, di soppiatto. Però Dio permetterà, fratelli, permetterà, perché il peccato sarà scoperto e porterà con sé la pubblica vergogna. E fin quando è tra noi e Dio, tutto è buono e benedetto. Quando sarà che lo sapranno gli altri, possiamo cantare, ti salutiamo Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è come te. Va bene, concludiamo con 2 Samuele. Leggiamo queste scritture, non li voglio commentare, lascio parlare la Bibbia. Secondo Samuele 12, dal versetto 1 fino al verso 24. Vi ricordate Davide quando ha fatto adulterio? Ma non solo ha fatto adulterio, che cosa ha fatto Davide pure? Ha ucciso! Mia, proprio, cioè, come si può fare? Diciamo, ci vuole avere coraggio. Vedete che quando si pecca, fratelli, cambia anche il carattere. Cambia anche il carattere. Non solo cornuto, scusate la frase, meschino cristiano, magari bastonato. Non solo gli ha rubato l'unica moglie che aveva, che lui ne poteva avere, fratelli, come re, poteva avere un harem di donne. Non solo è andata a togliere quella pecorella, quella persona, e non solo l'ha fatto ammazzare, e non solo quello lo serviva con fedeltà. Dice, ma che coraggio ha Davide? Davide era in una condizione di carattere da schifo, perché il peccato porta a questo, cambia il carattere. Lui che cantava il Signore, il mio pastore, nulla mi mancherà. Cioè, l'uomo di Dio veramente, come ha potuto fare questo? Perché il peccato bruttisce. Il peccato cambia. 2 Samuele 12:1. Il Signore mandò Nathan, gloria a Dio per i profeti, da Davide, e Nathan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, un ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore, buoi, grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata. Egli era cresciuto in casa insieme ai suoi figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Esso era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco, questi ce la portò sotto forma di parabola, fratello. Questi, risparmiando le sue pecore, i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero, la cucinò per colui che era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse: Nathan, com'è vero che il Signore vive? Colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo Signore, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore, ti ho dato la casa di Israele, di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria l'ittita, hai preso per te sua moglie, hai ucciso con lui la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria l'ittita. Fratelli, quando figli ci sono morti a Davide, incesti fra fratello e sorella. Davide, il re che ha sofferto più di tutti i re di Israele, ha campato solo 70 anni. A 70 anni è morto. 11. Così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te le sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole. Absalom, figlio di Davide, ha preso le sue mogli e all'aria aperta faceva sesso con queste donne, e questa profezia si è adempiuta per fare un spregio a Davide. 13. Allora Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Nathan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai, ci te viene buono. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, cioè significa brutta testimonianza, vedete la brutta testimonianza, il figlio che ti è nato dovrà morire. Nathan tornò a casa. Perché il figlio doveva morire, fratelli? Questo bambino non era degno di vivere con il papà e la mamma sotto questo tetto di adulterio, se no se lo ricordavano per sempre. Chi ci andava di mezzo poi era il bambino. E il Signore, per amore, dice: mio figlio con me, almeno con me, io sono il vero padre, con me starà bene, ma con te e tua moglie non sarà bene questo bambino. Dove siamo arrivati? È il verso 15. Il Signore colpì il bambino, permise, ebraico, che colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide. Adesso cadde gravemente ammalato. Davide quindi rivolse supplica a Dio per il bambino e digiunò. Poi venne e passò la notte disteso per terra. Gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si alzasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro. Il settimo giorno il bambino morì. I servitori di Davide non osavano fargli sapere che il bambino era morto, perché dicevano: quando il bambino era ancora vivo gli abbiamo parlato, egli non ha dato ascolto alle nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Potrebbe commettere un gesto disperato. Ma Davide, vedendo che i suoi servitori bisbigliavano tra di loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servitori: è morto il bambino? Quelli risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse, si cambiò le vesti, poi andò nella casa del Signore, vi si prostò, tornato a casa sua, chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. I suoi servitori gli dissero: che cosa fai? Quando il bambino era ancora vivo, digiunavi e pregavi. Ora che è morto ti alzi e mangi? Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà che il Signore non abbia pietà di me e il mio bambino non resti in vita. Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui. Notate che il bambino era salvato, fratelli, era nel paradiso. Io andrò da lui, ma egli non ritornerà a me. Poi Davide consultò Bersheba, sua moglie, entrò da lei e si unì a lei. Si consolava, praticamente era così disperato, fratelli, che aveva testa sempre drapero. Si unì a lei, partorì un figlio che chiamò Salomone. Dovete notare che poi Davide consolò Bersheba, sua moglie, poi se l'aveva presa come moglie. Allora il bambino non portava poi il vituperio, l'ingiuria, perché ormai era sposato. Però il Signore amò così tanto quel bambino che se lo prese con sé. Non è stato un giudizio contro il bambino, ma non erano degni di avere questo bambino, e questo bambino doveva soffrire le pene dell'inferno perché aveva una brutta poi reputazione. Tu sei il figlio di... Comunque sia, questo ci fa capire, fratelli, che il peccato sarà scoperto e portato con sé alla pubblica vergogna. Stiamo attenti a quella bugia, nessuno lo saprà mai, nessuno lo saprà. Fratelli, Dio permetterà, svergognerà, come dice 1 Timoteo 5,24, che i peccati alcuni sono manifesti, alcuni verranno alla luce. Proverbi 10,9 dice che chi cammina nell'integrità è sicuro, ma chi cammina in vie tortuose sarà scoperto. Il peccato sarà scoperto e portato, e porta con sé la pubblica vergogna. Quindi questo è quello che fa il peccato. Quindi queste cose ci fanno bene saperle, sentirle, risentirle, in un modo tale che prendiamo coscienza di che cosa è il peccato, come quelli della grazia che ne parlano così. C'è stato un predicatore che è andato in una comunità e ha detto: fratelli, sapete che qui nessuno di voi ha peccato? Nessuno. Qui dentro non c'è nessun peccato. Sapete perché? Perché il Signore con la croce ci ha liberati e ci ha salvati. Se uno era in adulterio, tentato, e chi dice gloria a Dio, non sono un peccato. La Bibbia dice in 1 Giovanni: chi dice che è senza peccato è un bugiardo. Il fatto che Dio ci perdona, confessiamo il nostro peccato, è un discorso, ma che prende il peccato alla leggera non è quello che insegna la Bibbia. Ecco perché dobbiamo leggere il Vangelo, il Nuovo Testamento, e cozzare con gli insegnamenti di Cristo, perché ci sono in giro falsi insegnamenti, falsi profeti, come il peccato. Ormai Gesù ha pagato, e ti dicono così, ha pagato i peccati passati, presenti e futuri. Quando uno poi pensa, se Gesù mi ha pagato i peccati passati, presenti e futuri, posso fare quello che voglio. E questo è l'ultimo Vangelo degli ultimi tempi. E infatti va avanti, fa proseliti, fratelli, ma io resto con la parola.